Vorrei suggerire di leggere due testi, sinottici tra l'altro, dall'Evangelo di Matteo, il primo testo, al capitolo 7, siamo nell'ambito del sermone sulla montagna, il Signore si sta rivolgendo tanto ai discepoli quanto a tante altre persone che si sono riunite intorno a Lui per ascoltarlo. E al capitolo 7, verso la fase finale, diciamo, di questo grande e importante discorso sulla montagna, leggiamo queste parole dal versetto 7, capitolo 7, versetto 7 fino all'11. Dice così la parola del Signore: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. E il secondo testo, parallelo appunto, nell'Evangelo di Luca, al capitolo 11, leggeremo dal versetto 9, che riprende, diciamo, quello che abbiamo già letto. E il Signore sta dando ancora istruzioni sul carattere della preghiera e aggiunge: io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre tra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure, se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Ecco, questi due brani hanno suggerito, hanno messo sul mio cuore questo titolo, e cioè la salvifica provocazione di Dio. Quando pensiamo alle provocazioni, inevitabilmente siamo portati a pensare alle relazioni umane e anche alle reazioni umane. Se si vuole provocare un dibattito culturale su un determinato tema di attualità, è evidente che i vari relatori, diciamo, convergeranno la loro riflessione, il loro intervento su quel tema, facendone emergere, diciamo, dei contenuti, e diciamo, quindi ci sarà un'articolazione proprio nel senso della provocazione o dell'argomento che si voleva trattare. Se al contrario si vuole provocare qualcuno urtando la propria sensibilità o dignità, può accadere che la provocazione venga colta, raccolta, e si trasformi in uno scontro verbale, se non, diciamo, in senso fisico. E i due testi che abbiamo letto ci parlano di provocazione. E la provocazione qui ci è presentata proprio dal Signore Gesù, il Figlio di Dio, che, se abbiamo notato, chiama in causa, diciamo, l'intera Trinità. E per questo il titolo è la salvifica provocazione di Dio. Cioè Dio Trino, infatti, per mezzo del Signore Gesù, provoca i suoi interlocutori, i discepoli, gli ascoltatori. Ma la provocazione di Dio, per bocca del Signore Gesù, non ha nulla a che fare con le provocazioni umane. Questo perché Gesù non è un peccatore. Neppure le sue provocazioni sono peccatrici, cioè peccaminose, scusate, offensive alla dignità delle persone, o minacciose. Ciò nonostante, hanno l'intento da parte del Signore Gesù di promuovere delle reazioni che, come vedremo, hanno come obiettivo, come risvolto, diciamo, elementi propositivi e salvifici. E la provocazione che abbiamo qui di fronte a noi consiste sostanzialmente in tre verbi, tre azioni: chiedere, cercare e bussare. Però è strano perché Gesù non sembra dire cosa, cioè non sembra chiarire che cosa chiedere e a chi chiedere. Non sembra indicare che cosa cercare, dove cercare. E in terzo luogo non sembra dare alcun riferimento a quale porta, alla porta di chi e per quale ragione bussare. Quello che invece il Signore Gesù dà per certo è che chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quindi, in qualche misura, il Signore Gesù dà anche una risposta alla provocazione, anche se non ha ancora spiegato, diciamo, perché questa provocazione. Allora sorge spontanea una domanda, come diceva un presentatore molti anni fa. A cosa ci serve sapere che chiedendo otteniamo, cercando troveremo e bussando ci sarà aperto, se non sappiamo che cosa chiedere, dove cercare, a quale porta bussare? Ed è qui la provocazione. Anzi, il Vangelo di Luca, come dire, enfatizza la provocazione quando dice chiedete con perseveranza, cioè non lo fate una volta sola e vi sarà dato, cercate senza stancarvi, laddove vi sembra di non trovare nulla, insistete e troverete e bussate ripetutamente. Può darsi che quella porta non vi sarà aperta immediatamente, ma bussate ripetutamente e vi sarà aperta. Ecco, sono tre parole o tre azioni imprescindibili da loro, proprio per una finalità avvincente. Evidentemente la provocazione del Signore Gesù non è enigmatica come appare da una lettura. Gesù sta dicendo ai suoi interlocutori e ai discepoli tutti qualcosa di profondamente vero, vitale, esistenziale, e anche di carattere fortemente spirituale, che ha a che fare con il Padre, con colui che lo ha mandato con un messaggio chiaro, specifico e di salvezza. E infatti già al capitolo 6, nel dare le istruzioni sulla preghiera, Gesù ha insegnato ai discepoli come a rapportarsi a questo Dio che lo ha inviato, dicendo: pregate così, Padre Celeste. O Padre nostro, scusate. E nei due testi che abbiamo appena letto c'è questo richiamo al Padre vostro e al Padre celeste, Matteo 7,11 e Luca 11,9. Quindi appare evidente che la provocazione riguarda molto più che questioni materiali, terrene, momentanee, passeggere. Riguarda sostanzialmente la relazione con Dio, ma che non è qualche cosa che è semplicemente riguardante il futuro. Gesù parla al presente e quindi a indicare che è qui, su questa terra, durante questa vita, che questa relazione con il Signore deve essere ristabilita, perché in Adamo è stata interrotta. E quindi probabilmente si rivolge a te, che non conosci ancora il Signore, che forse ti senti un cristiano o una cristiana semplicemente perché sei figlio o hai il marito o la moglie di qualcuno che è cristiano o è cristiana. Niente di tutto questo è vero. Dio, come si dice, ci insegna la scrittura, non ha nipoti, non ha cugini o affiliati ai parenti, ai suoi figli, che possono sentirsi, diciamo, cristiani. Quindi si rivolge a te. E un elemento aggiuntivo a questa provocazione è il fatto che Gesù aggiunge a questa, come dire, proposta, a questa indicazione di chiedere, di cercare, di bussare, un altro elemento fortemente urtante. Voi siete malvagi. No? Abbiamo letto al versetto 11 di Matteo 7 e al versetto 13. È sostanzialmente una forte provocazione che indica che chi ti sta dicendo sei un peccatore, sei una peccatrice, non lo è. Dichiara sostanzialmente di dire a tutti noi, voi siete peccatori, io non lo sono. Ricordiamo che in un'altra occasione, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, di fronte all'accusa dei farisei, volendo, come dire, fare un tranello al Signore Gesù attraverso la donna adultera, Gesù che cosa deve dire? Chi di voi? Chi di voi? Non ha detto chi tra di noi, ma chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Quindi Gesù si metteva, diciamo, al di fuori del voi, a indicare che lui era senza peccato. E ringraziamo Dio che sia così, che il giusto, il figlio di Dio, sia colui che ci provochi, proprio in questa prospettiva di salvezza, di redenzione, di promuovere in noi una reazione che non sia semplicemente quella di dire vabbè, per me non c'è speranza, no, ma di andare al Signore a chiedere, a cercare, a bussare per trovare, come dire, risposta ai propri, al proprio bisogno. Io credo che se un nostro simile ci provocasse, rivolgendosi a noi nei termini che si è rivolto il Signore Gesù, quasi certamente la nostra provocazione sarebbe, potrebbe, come dire, sfociare, incontrollata, diciamo, nei loro confronti o nei suoi confronti. Nessun uomo potrebbe dirci tu sei un peccatore, sei un malvagio, senza dirlo anche a se stesso. Ma Gesù, che ha la sola autorità, che è il santo, il giusto, è il solo che può dire a noi ciò che ha detto. E questo perché? Perché la scrittura ci dice qualche cosa di profondamente vero sul Signore Gesù nella sua umanità. Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, ma non ha commesso alcun peccato. Ebrei 4:12. Ma la provocazione del Signore Gesù non è senza un obiettivo. Non si limita semplicemente a provocare, così per mettere, come dire, un po' di confusione nella nostra mente. No, c'è una ragione specifica. È una provocazione salvifica, perché mira a condurci, abbiamo detto, al Padre suo, che diventa il Padre nostro. O, se ci siamo allontanati dal Signore per un certo tempo, al bisogno di ritornare a questa relazione con il Signore. O forse ci siamo allontanati dalla legge, dalla parola del Signore. Abbiamo preso le distanze dalla Chiesa per varie ragioni. E quindi Gesù sprona tanto i discepoli quanto i suoi ascoltatori, sia per ritornare a una relazione intima con il Signore, sia per tornare in una relazione salvifica. Per questo Gesù parla sempre al plurale in questi testi. Chiedete, cercate, bussate, voi. E poi riferisce tutto questo ricollocandosi al Padre vostro. Forse nella nostra vita abbiamo chiesto a molte persone, amici, istituzioni o uomini religiosi una soluzione al nostro bisogno. E probabilmente, dato che nessuno, diciamo, ha risposto adeguatamente al nostro bisogno ci siamo rassegnati e abbiamo, come dire, smesso di chiedere. Credo che ciò evidenzia, se è accaduto nella tua vita, nella nostra vita, che non abbiamo chiesto a colui che invece era il primo al quale dovevamo rivolgere la nostra richiesta. Forse nel nostro chiedere ai tanti abbiamo anche trascurato di guardare intorno a noi o di rivolgerci a coloro che probabilmente più maturi di noi, timorosi di Dio, timorati di Dio, potevano darci qualche indicazione, aiutarci a fare un percorso, piuttosto che, diciamo, rimanere in quella condizione di lontananza dal Signore o di totale, come dire, rassegnazione che non c'è soluzione. E probabilmente ancora oggi non abbiamo ancora sentito il bisogno di ritornare al Signore, di chiedere di cambiare le nostre vite, nonostante sappiamo che abbiamo urgente bisogno dell'azione di Dio nella nostra vita per un cambiamento. Quindi forse abbiamo cercato il benessere in molti campi, per esempio sociali, professionali, economici, sentimentali, di svago, di hobby, di divertimento, di indipendenza. E nonostante avessimo raggiunto, diciamo, come dire, vette significative, secondo i canoni umani, nella nostra vita probabilmente è rimasto un vuoto. È rimasto quel vuoto che le ricchezze, questo tipo di ricchezze, non hanno riempito. E anche in questo caso si evidenzia che abbiamo trascurato di cercare in Dio il nostro benessere. Infatti, se non cerchiamo Dio e se non gli chiediamo di intervenire nella nostra vita, se non riteniamo che Dio possa soddisfare i nostri bisogni, il nostro cercare altrove è come cercare in una discarica di spazzatura, dove probabilmente nelle discariche si trova qualche cosa, ma è sempre pur discarica, è sempre pure spazzatura. E quindi se non ci soddisfa il Signore e cerchiamo altrove, noi stiamo cercando della spazzatura. Anche i nostri hobby, i nostri svaghi, le nostre professioni, le nostre, come dire, soddisfazioni sociali, culturali, intellettuali, se volete, professionali, senza Cristo, alla fine, sono tanta spazzatura. Io non so come funziona il sistema di spazzatura qui a Caltanissetta. Da noi c'è la raccolta porta a porta. E questo vuol dire che la spazzatura la devi tenere in casa e metterla fuori solo la sera precedente. E vi garantisco, soprattutto per chi ha delle case piccole che non ha un balcone, che la spazzatura puzza, dà fastidio. Eppure tante volte le nostre vite sono piene di tanta spazzatura e non riusciamo neanche pure a sentirne il fetore di questa spazzatura. Mentre il Signore ci dice di cercare in Lui e non nelle discariche di questo mondo, perché questo mondo è carico di peccato ed è tanta, tanta spazzatura. Allora la Scrittura questa mattina ci ricorda che dobbiamo andare dal Signore. Gesù ha insistito proprio in questo senso. E la terza provocazione, diciamo, che poi è l'insieme di un'unica provocazione, e quando ci consideriamo il fatto che forse abbiamo bussato a molte porte nella speranza che qualcuno aprisse il proprio cuore, fosse solidale con noi o in qualche misura accondiscendesse alle nostre aspettative, ai nostri bisogni. Ma ci siamo accorti che dall'altra parte non c'era veramente nessuno disposto ad aprirci il cuore, ad interessarsi a noi, alle nostre problematiche. Forse a questo punto abbiamo bussato alle porte aperte che il nostro tempo, diciamo, ha posto in cima a prospettive mozzafiato, ma che in realtà erano precipizi di vita senza regole. Tanto ci hanno detto, la vita è una, ed è bene viverla senza porte, senza chiusure, senza sbarre, ma vivere in libertà, nella indipendenza e nella ricerca infinita di esperienze nuove. E chi è alla ricerca di esperienze? L'ultima esperienza non sarà mai sufficiente, ha bisogno di altre. E questo succede, per esempio, in molti giovani che sperimentano ogni giorno esperienze di nuove legate all'alcol, alla droga, al sesso, al divertimento sfrenato e via di seguito. E spesso le loro vite si concludono molto drasticamente proprio per questa ragione di esperienze su esperienze. La Scrittura questa mattina ci ricorda che questa triplice provocazione di Cristo è una provocazione invece a salvezza, a liberazione, a farci uscire da queste situazioni di perdizione. E credo che questa provocazione richiami quindi alla nostra mente il vero interesse di Dio per le nostre vite, per il popolo di Dio, per il suo popolo, per la Chiesa oggi. Vorrei semplicemente citare un episodio, questo interesse di Dio, per esempio, per gli agricoltori, che rappresentano in qualche misura il suo popolo, quando gli invita a chiedere la pioggia nella stagione giusta e non rivolgersi agli idoli o agli indovini che dicono delle menzogne. E leggo da Zaccaria capitolo 10, versetto 1. Chiedete al Signore, a Yahweh, pioggia nella stagione di primavera, e il Signore, che produce i lampi, darà loro abbondanza di pioggia, e a ciascuna erba nel proprio campo. E è una, come dire, un invito del Signore a confidare in Lui, a chiedere a Lui. E sappiamo che queste preghiere, se fatte secondo il cuore di Dio, vengono esaudite. Per esempio, vogliamo pensare ad Elia, il profeta Elia che ad un certo punto prega perché non piovesse per 3 anni e 6 mesi, e ciò avvenne. Ma poi pregò nuovamente, e il Signore diede la pioggia, Giacomo 5, 17 e 18. Quindi il Signore, Dio, ci invita a metterlo alla prova nei nostri veri bisogni. E il nostro vero bisogno, in primis, è quello di salvezza e di grazia, se non sei ancora stato toccato dalla grazia del Signore. Se poi sei un credente, sei una credente da tanto tempo, ma che hai perso questa relazione importante, intima, con il Signore e con la Chiesa, il Signore ti dice di tornare a Lui, di chiedere il suo aiuto, di rivolgerti a fratelli e sorelle più mature che possono aiutarti a rientrare in questa relazione. Il nostro primo bisogno è la salvezza, la grazia, ed Egli è pronto a rispondere a questa nostra eventuale richiesta. Però, se non otteniamo, probabilmente ci sono delle ragioni. Giacomo deve ricordare, a volte questo è vero anche per noi credenti, quando domandiamo male, perché domandiamo per spendere nei nostri piaceri, nei nostri interessi e non per la gloria del Signore. Oppure deve dire il Signore Gesù quando poi non pregate affatto nel modo giusto, cioè quando sostanzialmente nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 24, è detto: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, cioè lo avete fatto per i vostri interessi. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Allora ti chiedo, mi chiedo, fratelli e sorelle, a chi rivolgiamo la nostra preghiera, la nostra richiesta per tornare a gioire e godere della gioia della grazia, della gioia della salvezza, come ci ricorda il Salmo 51,12. Oggi lo possiamo fare e siamo nel tempo della grazia, il Signore è pronto ad ascoltarci, ma verrà il tempo dove tutto questo non sarà più possibile. Il Signore, come abbiamo ascoltato anche nell'introduzione da Giovanni, gioisce nel voler fare grazia, dare salvezza ai peccatori. Gioisce nel voler ricostruire quelle vite che sono distrutte sul piano delle relazioni o che sono state abbattute proprio per ragioni relazionali, difficili, familiari, sociali, lavorative, ecclesiali, ma che hanno bisogno di essere ricostruite. E con Cristo tutto questo è possibile. E inoltre, in merito al cercare, Gesù ha raccontato, per esempio, delle parabole a significare l'importanza di che cosa cercare. Prima abbiamo visto il chiedere, che cosa cercare. E una delle parabole del Signore Gesù la troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 13, riguardante, il valore delle perle. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di gran valore, se n'è andato, cioè ha lasciato la perla per il momento, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Quella perla è la ricchezza assoluta che vale la pena di possedere. E per possederla bisogna liberarsi di tutto ciò che non ha valore. Cioè tutte le nostre ricchezze non equivalgono alla ricchezza di questa perla che, ricordiamolo, è il Signore Gesù stesso. Perché Gesù deve dire proprio questo, riferendosi a se stesso: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, il Signore Gesù. E probabilmente il testo di Apocalisse, capitolo 21, versetto 21, un testo dove tratta della Nuova Gerusalemme, dice qualche cosa di importante sul valore di questa perla. Notate, è che è riferito alla Chiesa. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. Le 12 porte rappresentano le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli. Rappresentano sostanzialmente la Chiesa e la vera Chiesa è una perla, perché è in Cristo. Cristo è la perla che fa di tutte queste porte, di tutte queste nazioni, di tutti questi popoli, una perla sola. Per questo il Signore pregava anche nella preghiera sacerdotale affinché siano uno come io e te siamo uno. Ed infine la provocazione di bussare richiama alla mente la porta. Quale porta? La sola porta al quale bussare, quella porta che una volta bussata ci apre la città, alla città celeste. Quella sola porta è unica ed è sempre il Signore Gesù. Gesù stesso dovette dire: io sono la porta e se uno entra per me sarà salvato. Giovanni 19. Inoltre quella è la porta della città celeste di cui il Signore ci dice queste cose, dice il Santo e il Veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, e colui che chiude e nessuno apre. Se noi bussiamo alla porta di Cristo, alla porta del cuore di Cristo, di Dio, questa porta ci sarà aperta, perché solo Lui, Dio, ha la capacità e alla libertà di aprirci questa porta del cielo. Non saranno le istituzioni religiose, non sarà il battesimo, il pedobattesimo o qualsiasi altro tipo di sacrificio che si possa fare che ci permette di entrare nella città celeste. È Cristo la porta, la sola e unica porta. E solo Dio apre quella porta per permetterci di entrare. E allora possiamo ricordare che la trasgressione del primo Adamo ci ha portati fuori dal giardino dell'Eden, mentre l'obbedienza di Cristo al Padre per mezzo della croce ci ha portati nella città celeste. E allora perché bussare ad altre porte? Perché accontentarsi delle false perle che il mondo mette a nostra disposizione? Perché non chiedere a Lui la salvezza? La provocazione di Cristo attraverso la triplice immagine di chiedere, cercare, bussare ha un solo obiettivo. È quello di farci tornare a Dio. È quello di donarci lo Spirito Santo, come abbiamo letto. Riceverete lo Spirito Santo che il Padre Celeste donerà a coloro che glielo chiedono. Luca 11:13. E questa espressione relativa allo Spirito Santo significa ricevere certezza di vita eterna in Dio per mezzo di Cristo. Quindi c'è questo richiamo alla Trinità che opera la salvezza. E infatti dovrà dire Paolo più avanti, avendo questa certezza dell'opera di Dio, che lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. C'è una certezza che se abbiamo cercato, se abbiamo bussato, se abbiamo chiesto a Dio, alla persona giusta, abbiamo la certezza di ricevere questo dono. La provocazione del principe di questo mondo, quindi di Satana, ci conduce alla morte. Quando ti dice, ma non dare retta alla religione, non dare retta ai tuoi genitori cristiani, non dare retta alla Chiesa. Goditi la vita, perché la vita la devi vivere una. È la provocazione di morte. Mentre la santa provocazione del Re dei Re, il Signore Gesù, che è una provocazione che passa attraverso il suo sangue sparso alla croce per te, è una provocazione a vita eterna. Ed è anche una provocazione per noi cristiani ad una vita di fedeltà e di vittoria sul peccato. E allora la domanda è: quale provocazione noi scegliamo oggi? È evidente, e concludo, che le buone cose di cui abbiamo letto nei nostri brani, che possiamo fare come genitori a favore dei nostri figli, ma anche a favore dei nostri, del nostro prossimo, dei nostri vicini, sono cose che siamo chiamati a fare continuamente ed esprimono le cose che facciamo, che siamo stati creati d'immagine e somiglianza di Dio, cioè quello di riuscire a fare anche delle buone cose. Ma mai dovremmo pensare che queste cose, o attraverso queste cose, si possa ottenere la salvezza. Questa è una concezione pagana, è una concezione, se volete, cattolica, arminiana, per certi versi, ma non è cristiana. La salvezza è solo ed esclusivamente per grazia. Gesù ha detto, sottolineando l'elemento di questa provocazione, il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E fare una domanda non è un merito, è semplicemente l'espressione di un bisogno. Ed è quello che noi dobbiamo sapere quando chiediamo al Signore, di avere bisogno di Lui, perché senza di Lui, dirà il Signore Gesù, non possiamo fare assolutamente nulla. Quindi il dono dello Spirito Santo è in realtà il dono della salvezza ed è il dono misericordioso di Dio che Dio fa in Cristo attraverso la sua sola e sovrana grazia. Ciò nonostante, e veramente concludo, Egli vuole che noi riconosciamo, prendiamo coscienza della nostra malvagità. Dio fa grazia, ma noi dobbiamo essere coscienti di essere peccatori bisognosi di questa grazia. Gesù stesso ha detto ai discepoli, ai suoi interlocutori: voi siete malvagi, ma chiedete, cercate e bussate. Ecco il senso della provocazione. Il Signore non si diverte a provocarci, se non per volerci salvare. E allora tu oggi a chi rivolgi la tua richiesta? A coloro che fino ad oggi, fino ad ora non hanno soddisfatto il tuo bisogno? O ti rivolgi a Dio, al Salvatore? In quale terreno cercherai la perla del gran valore? Nel terreno dei beni materiali, dell'indipendenza, o nel terreno della Scrittura, che dichiara che non c'è salvezza al di fuori di Cristo e che la perla di gran valore è solo il Signore Gesù? E infine, a quale porta continuerai a bussare, sapendo che c'è una sola porta, il Signore Gesù, per poter entrare nella casa del Padre Celeste? Che il Signore ti benedica e ci benedica. Amen.